Allora, partiamo con l'appello, do la parola al segretario per l'appello.
Zanni,
presente.
Coldoni, Nascimbeni, Guerzoni, deve arrivare, Leoni, sì. Coldoni Alice, Bravaglieri, Codeluppi, sì. Camellini, abbiamo detto che è ammalato, Righi, sì. Ferri, Gasparini, Cammarata, Berti, Rosselli, Pietri, Rossi.
Direi di passare subito al primo punto, che è l'approvazione verbale seduta precedente. La parola alla dottoressa Rocchi.
Allora, portiamo in approvazione verbale seduta precedente, che risale al 10 dicembre 2012, un po' che non ci vedevamo. Approvazione verbale seduta precedente. Quindi approvazione verbale seduta precedente, voto favorevole unanime. Regolamento delle entrate tributarie comunali, modifiche e voti favorevoli 16 unanime. Approvazione dell'accordo di pianificazione tra la provincia di Modena e il comune per la formazione del piano strutturale comunale, 12 a favore, 4 astenuti, Pietri, Rosselli, Rossi e Uberti.
Mettiamo in votazione i verbali così come letti. Chi è a favore? All'unanimità. Allora, il secondo punto dell'ordine del giorno è lo strumento e modalità di controllo interno, approvazione dei regolamenti a senso dell'articolo 3 della legge 7 dicembre 2012, numero 213. Io su questo do immediatamente la parola alla dottoressa Navocchi, che ci spiega i contenuti. È uno strumento di cui dobbiamo dotarci appunto a seguito dell'emanazione di questa legge, che impone ai comuni una serie di controlli interni. Di fatto alcuni di questi erano anche già fatti decisamente, però li va a formalizzare in tutti i comuni e mettendo in campo due modalità diverse, diciamo, una un po' più pesante logicamente, che prevede anche una serie di controlli in più per i comuni maggiori, 15.000 abitanti, e un'altra invece che vede dei controlli un po' più semplificati per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Noi logicamente siamo al di sotto dei 15.000 abitanti, abbiamo poi un percorso fatto all'interno dell'Unione, per cui già stato approvato anche il regolamento all'interno dell'Unione, che è anche esso un ente che si deve tenere a questi regolamenti, e quelli più completi, diciamo così, perché sono 110.000 abitanti, il numero è un ente locale a 110.000 abitanti. Quindi do la parola alla dottoressa Rocchi per l'illustrazione del documento.
Allora, come diceva il sindaco, questo regolamento è stato previsto per quanto riguarda gli enti locali dal decreto legge 174, che poi è stato convertito con alcune modifiche nella legge 213 del 7 dicembre 2012. Che cos'è? Una normativa molto importante, perché contiene una serie di disposizioni che riguardano gli enti locali e, per quanto riguarda l'argomento di questa sera, disciplina un sistema di controlli interni, di revisione e di prevenzione, sempre fermo restando il rispetto del principio di separazione tra gli organi di indirizzo, cioè gli organi che sono costituiti quindi dal Consiglio Comunale, dal Sindaco e dalla Giunta, e dagli organi gestionali. Buonasera. Entra, camarada. Che sono coloro che hanno la responsabilità dirigenziale dell'azione amministrativa. Allora, come anticipato già dal sindaco, Campogalliano è un comune sotto i 15.000 abitanti, perché la legge distingue, nel senso che prevede una serie di controlli ulteriori, rafforzati per i comuni che sono sopra i 15.000, l'abbiamo approvato l'altra sera anche per Soliera, che è invece soggetta, con gradazione diversa dal 2015, però diciamo che per quanto riguarda Campogalliano la normativa prevede questi quattro controlli interni, e sono il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo sugli equilibri finanziari, e c'è un controllo ulteriore che non è previsto dalla normativa che vi ho citato, ma è previsto da una normativa abbastanza vicina, nel senso che del novembre di quest'anno, che riguarda il controllo e la prevenzione, poi avrò modo di spiegarvi più avanti, della corruzione e dell'illegalità. Abbiamo ritenuto corretto, nell'ambito di un quadro di verifiche e di misure volte anche a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, inserire anche questa disciplina, che si raccorda poi con tutta l'altra serie di controlli. Cominciamo a esaminarli un po' nel merito. Allora, per quanto riguarda il controllo di gestione, la disciplina in realtà noi l'avevamo già prevista da diversi anni nel nostro regolamento di contabilità, così come anche per quanto riguarda gli altri comuni, perché non è una novità. Il controllo di gestione è un controllo che è diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa attraverso tutta una serie di indicatori che possono essere rilevati in particolar modo sui servizi, diciamo, a domanda individuale, sui servizi di una certa rilevanza per quanto riguarda l'utenza, per cui diciamo già nei nostri strumenti di programmazione abbiamo una serie di indicatori che noi già utilizziamo per fare un po' un'analisi dell'efficienza e dell'economicità di determinati servizi. Se voi ci fate riferimento in sede proprio di approvazione di conto consuntivo, nella relazione poi relativa, là dentro ci sono questi indicatori di tipo quantitativo e qualitativo che servono a fare delle, diciamo, delle riflessioni o delle verifiche sull'andamento dei servizi. Il controllo di gestione è un controllo che viene posto in capo come unità specialistica e viene dato al settore servizio finanziario, per cui il responsabile del servizio finanziario, diciamo il dirigente, è colui che ha la responsabilità di coordinare e dirigere questa attività. Questa è un'attività, so che si stanno facendo diverse riflessioni anche in Unione, noi abbiamo lasciato anche la facoltà di poter gestire anche tutta questa serie di controlli anche creando delle strutture specializzate, quindi ci potrà essere anche, buonasera, anche l'eventualità di poterlo fare anche in maniera associata, perché per esempio questo è un tipo di controllo abbastanza specialistico. Per esempio il Comune di Carpi fino a qualche anno fa lo faceva, poi adesso ha distolto un po' quella persona dedicata ad altre attività, però è una competenza specialistica, insomma, voglio dire che bene anche che bisognerà anche ulteriormente qualificare da questo punto di vista, e può essere un'attività di staff così di servizio a tutti i comuni, soprattutto comuni complessi come Carpi, l'Unione, naturalmente, voglio dire Soliere e Campogalliano. Poi arriviamo a che cosa? Arriviamo al controllo di regolarità amministrativa e contabile. Qui dobbiamo distinguere due fasi. C'è una prima fase in cui non c'è niente di nuovo rispetto ai controlli che già esercitavamo, cioè il controllo che è relativo quando si forma l'atto, nel senso che viene espresso tramite il parere che dà il responsabile del servizio sulla proposta. Ah, buonasera, scusate allora. Sulla proposta deliberativa, cioè il responsabile del servizio rilascia, come sapete da tempo, il parere di regolarità tecnica che attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa. E insieme a lui c'è sempre il parere dove ci sia un atto che comporta un impegno finanziario, naturalmente anche il parere del responsabile del servizio finanziario che attesta la regolarità contabile e indica anche la copertura finanziaria. Quindi fin qui, anche qui, niente di nuovo, la legge non dispone niente. La novità che cos'è? La novità viene introdotto nella fase successiva all'adozione dell'atto, quindi quando l'atto è già perfetto, è già completo, ecco. È previsto in questa fase un controllo amministrativo posteriore messo in capo al segretario comunale. Secondo un principio, viene chiamato cosiddetto di revisione aziendale, controllando le determinazioni di impegno di spesa, questa è la legge che lo dice, i contratti, dice la normativa, e altri atti amministrativi scelti secondo una selezione casuale effettuata con un sistema. Quindi si rinvia poi a un apposito provvedimento annuale che dovrò fare, in cui saranno indicati tutta questa serie di atti e si indicherà nell'anno di riferimento le modalità che saranno utilizzate, il 5, il 10, oppure quali sono gli atti che si ritengono rilevanti, su quali si vuole esercitare un controllo, strategici per l'ente. E le risultanze di questo controllo, anche questo è importante, saranno ogni 6 mesi trasmesse ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, agli organi che sono il nucleo di valutazione, l'organo che risponde della valutazione dei responsabili, e anche al Consiglio Comunale. Quindi c'è una specie di referto che viene, come dicevo, semestralmente trasmesso anche a voi in questo caso. Diciamo che qual è l'obiettivo di questo tipo di controllo? È quello di far sì che si adottino delle buone prassi comportamentali anche nella redazione degli atti da questo punto di vista, e quindi è importante anche avere momenti naturalmente di confronto con i responsabili in cui si indicano anche le modalità operative. Poi abbiamo che cosa? Il controllo sugli equilibri finanziari, altro controllo che abbiamo e avevamo naturalmente anche prima, è un controllo che viene affidato in capo alla responsabilità del servizio finanziario. Anche questo è già previsto in diverse norme nel nostro regolamento di contabilità, perché lo dice proprio la normativa, dice va disciplinato nell'ambito del regolamento di contabilità. C'è già in diverse norme, se voi poi avrete modo di guardarlo, non c'è, anche qui non c'è niente di nuovo. E anche questo naturalmente è una responsabilità molto importante che comporta la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento degli organismi gestionali interni, e il responsabile deve verificare la veridicità delle previsioni di entrata, di compatibilità delle previsioni di spesa, e una verifica periodica sempre dello stato del bilancio e sulla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi. Quindi nell'esercizio di queste funzioni il responsabile agisce in piena autonomia. Ma torno a dire, non c'è niente di nuovo neanche su questo, perché i principi contabili li abbiamo già da diversi anni, che riguardano la tenuta e le modalità di tenuta di un bilancio comunale e di che cosa occorre per tenerlo sempre in salvaguardia. Arriviamo alla fine, il controllo che vi dicevo è stato introdotto invece nuovo dalla legge 6 novembre 2012 190, il comune di Campogalliano deve esercitare il controllo per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità. La norma cosa prevede per gli enti locali? Questa è una norma che riguarda tutte le amministrazioni pubbliche. Per noi individua il responsabile di questa prevenzione della corruzione di norma nel segretario comunale. Quindi anche questo viene attribuito alla mia funzione. Per ora, la norma prevedeva il 31 gennaio il fatto di aver adottato questo piano. Non è stato possibile perché il termine è stato spostato al 31 di marzo dal decreto sviluppo, ma non è possibile neanche redigerlo perché si attendono le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, naturalmente, perché non è che ci inventiamo dall'oggi al domani, è una materia, voi capite, estremamente nuova, complessa e anche difficile, insomma, non credo che abbiamo le competenze per riuscire a fare un piano annuale triennale di questo tipo. Cosa servirà? Vedremo, attendiamo queste linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, naturalmente. So che è già stato costituito e quindi stanno per essere emanate, quindi vedremo a breve che cosa uscirà. Si dovrà fare in questo piano una valutazione del rischio della corruzione negli uffici, quindi andando a individuare gli uffici che sono particolarmente esposti a questo rischio. Non vi dico niente di nuovo se vi dico gli uffici che si occupano di appalti, di acquisti, insomma ci sono uffici che sono più esposti, diciamo, di altri per quanto riguarda l'attività, e il piano dovrà prevedere anche una serie di necessaria formazione proprio sui dipendenti che sono particolarmente esposti, quindi in questo senso è una novità anche per tutti noi dal punto di vista formativo. Le prefetture è previsto che diano un supporto logistico e tecnico anche in questa attività che nasce, come vi dicevo, quindi da questa Autorità Nazionale Anticorruzione, e poi vedremo come si svilupperà. E dovrà essere portato, anche qui c'è una discussione, si dice qual è l'organo che l'approva, ci sono autori che dicono il Consiglio Comunale, l'organo di indirizzo politico, altri la Giunta, vedremo, avremo modo di discuterne anche di questo, insomma, perché è piuttosto nuovo. Che cosa c'è? Poi anche su questo, alla fine di ogni anno, quindi il responsabile, quindi io, pubblica sul sito web del Comune una relazione che indica i risultati dell'attività svolta, e anche questa la trasmette al Consiglio Comunale, quindi c'è un'attività di reportistica anche su questo. Diciamo che anche sulla formazione stiamo facendo dei ragionamenti, naturalmente in sede di Unione, perché è una formazione che poi riguarderà tutta una serie di necessaria di dipendenti che operano in determinati settori, e quindi a maggior ragione dovremo vedere di metterci insieme per vedere quali modalità anche di formazione. Quindi per ora, che cosa vi dicevo, troverà attuazione infine non solo sulle linee guida, ma anche sulla base delle queste determinazioni che devono essere assunte in conferenza unificata Stato-Regione Autonomie Locali. Ci sarà una disciplina specifica per noi, naturalmente, anche su questo tema. Allora, tutti gli altri controlli sono già in vigore dal gennaio 2013, avremmo dovuto approvarlo entro il 10 di gennaio, ma siamo arrivati tutti un po' in ritardo perché è stato convertito in legge poi in dicembre, quindi non c'è stato neanche il tempo di elaborarlo. Gli schemi sono simili, distinti tra i comuni, abbiamo uguale per Campogalliano e Novi, che sono sotto i 15.000, e più strutturato, come vi dicevo, con quegli altri controlli anche per Soliere e comuni più grandi. E però abbiamo lasciato la facoltà, vero sindaco, del fatto che anche gli ulteriori controlli, quelli che per noi non sono obbligatori, di poterli fare anche in forma associata, che è il controllo strategico, il controllo sulla qualità dei servizi erogati da terzi e il controllo sulle società partecipate non quotate. Questi sono quei controlli che per noi non sono previsti, non sono obbligatori. Poi sono qua, quindi chiedetemi un po'.
Sì, la parola per chiarirmi. Intanto ringrazio la dottoressa Rocchi per il lavoro fatto e per l'illustrazione. A chi la parola? Sì, domande?
Questo atto, grazie. Questo atto è già stato approvato anche in Consiglio dell'Unione, è sicuramente più ridotto perché manca l'ultima parte che è stata esposta. Chiedevo solo un'informazione, visto che in Unione è stato su mia proposta come prima commissione aggiunto il consiglio, la comunicazione anche al Consiglio Comunale, chiedevo se nell'articolo 2 al punto 4, oltre alle unità preposte ai controlli interni predispongono per ogni servizio finanziario una relazione contenente le risultanze dei controlli stessi, la inviano al segretario generale e alla giunta, secondo me l'avevamo aggiunto anche qui al consiglio comunale, se non ricordo male. Era questo, ed era stato votato, quindi chiedo se lo possiamo, visto che l'abbiamo aggiunto là, perché se no è anche più facile il coso. E il nostro voto come in Unione non sarà diverso, quindi sarà approvato.
No. Pietri.
Beh, l'ha già preannunciato Rossi, per cui il nostro voto sarà favorevole. Sinceramente non avevo letto prima questo documento, per cui ho ascoltato molto volentieri la relazione del segretario. Per cui mi permetto magari solo di dare alcuni spunti che mi sono segnato durante la lettura. E il primo è relativo al controllo di gestione. E noi nel nostro comune già facciamo controllo di gestione che verrebbe da dire, leggendo questo documento, è un po' rudimentale. No, è esattamente il contrario, a mio avviso. Cioè è fin troppo articolato. Per cui un controllo di gestione accurato ed efficace è un controllo di gestione che dà indicatori agli amministratori, a chi deve controllare, indicatori di semplice lettura e di facile intuizione o comunque di facile lettura. È chiaro che il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali devono capire determinate cose sul funzionamento dei servizi o della struttura già da alcuni indicatori, adesso, semplici è un termine non corretto, però comunque di facile lettura, ecco, intuitivi. Per cui questo è un aspetto dove secondo me il comune deve e può migliorare. Nulla toglie che chi ovviamente fa controllo, nel momento in cui coglie la sensazione oppure vuole approfondire la questione, è chiaro che poi dopo dedicherà il tempo che serve ad approfondire tutti i dubbi che eventualmente possono sorgere durante l'attività di controllo amministrativo. Sul controllo di gestione mi ero segnato gli obiettivi col punto di domanda, ma in realtà ho visto che sono stati correttamente inseriti e anche da questo punto di vista sarebbe interessante che la commissione bilancio fosse coinvolta periodicamente per verificare, ecco, questi indici macroscopici che comunque dovrebbero dare una veloce lettura della performance del nostro comune. Per quello che riguarda il controllo di regolarità amministrativa e contabile, mi permetto di dare un contributo per quello che è anche la mia esperienza professionale. E qui viene scritto che noi facciamo un controllo a campione con un metodo, che è quello casuale, che è un metodo sempre efficace. È chiaro che potrebbe essere interessante aggiungere la possibilità di fare azioni preventive, azioni correttive, nel caso in cui i dipendenti comunali o comunque chi opera all'interno dell'ente capisca quali possono essere elementi di errore, quindi prevenire azioni preventive se uno capisce che ci può essere qualche elemento che può far scaturire errori, o azioni correttive nel caso in cui si vadano a individuare problemi, quindi come dare evidenza della risoluzione dei problemi. Questo è, a mio avviso, un buon metodo operativo per gestire il miglioramento della gestione del controllo. Ultima cosa, la prevenzione della corruzione e della illegalità, argomento certamente come dire superfluo per quello che riguarda il nostro comune, di questo ne siamo tutti profondamente convinti. Certo che prevenire ogni tipo di problema Questo è ovviamente un buon metodo. Per cui prevenire la corruzione e l'illegalità è fondamentale, anche perché purtroppo la cronaca, leggendo i giornali, è piena di casi purtroppo negativi. Per cui condividiamo anche questo aspetto e anzi invitiamo il segretario a fare quello che comunque farà sicuramente un lavoro preciso e puntuale anche da questo punto di vista. Il nostro lavoro, il nostro voto, come ha anticipato Rossi, è favorevole.
Grazie Pietri. Altri? Se non ci sono altri, volevo solo fare una... No, voglio dire, accogliamo le sollecitazioni del consigliere Pietri senza problemi e tra le altre cose rispetto a quello che è l'indicatore del controllo di gestione sono già inserite all'interno del consuntivo e logicamente vanno in commissione, se ne discute in commissione quando si fa il consuntivo, dopodiché possiamo darne anche una più facile lettura rispetto a quello che solitamente viene fatto e quindi credo che il capire tutti meglio come vanno le cose aiuta tutti, insomma, quindi non c'è assolutamente problema. E rispetto a l'altro aspetto invece che era giustamente anche in questo caso della prevenzione, io devo dire adesso il segretario non l'ha detto ma l'ha detto in commissione, ci tengo a dirlo perché le rendo merito anche dell'ottimo lavoro che fa, devo dire che in un comune come il nostro il controllo viene fatto preventivo su tutti gli atti. Cioè, di fatto il segretario vede gli atti prima e se ci sono logicamente degli errori macroscopici, mica solo macroscopici, se nell'impostazione dell'atto ci sono degli errori, logicamente già adesso il segretario li riprende. Io l'ho detto all'inizio, molti di questi controlli noi li facevamo già, magari in forma anche non formalizzati e non senza fare le relazioni, i rendiconti, queste cose, però devo dire che venivano già fatte. La relazione, renderne atto al Consiglio, alla Giunta, a tutti, ne abbiamo tre, capi settori, due anzi, che facciamo anche presto a fare la conferenza dei capi settori, e logicamente migliora comunque la macchina complessiva dell'amministrazione. Anche perché comunque scattano con gli ultimi provvedimenti anche tutta una serie di normative sulla trasparenza, sulla pubblicazione degli atti, su queste cose molto impegnative, da un certo punto di vista certamente corretti, da un altro punto di vista, voi lo molti di voi me l'hanno già sentito dire, tutte le volte che si parla di semplificazione e sburocratizzazione il comune fa un passo indietro, nel senso che all'interno la macchina viene appesantita tutte le volte. Perché è una serie di provvedimenti che per il pubblico sono giusti ed è giusto vederli, però ricadono dentro al lavoro amministrativo, spesso anche appesantendo notevolmente questo aspetto. Ci tengo anche l'altro aspetto sul discorso della parte prevenzione della legalità. Sì. Anche a me viene da dire che questo comune non ha dei problemi, però forse uno dei problemi del Nord è stato quello di pensare di essere immune dalla criminalità organizzata. Quindi sono anni che diciamo che non siamo più immuni, sono anni che diciamo attenzione, anche perché le forme dietro cui si nasconde la criminalità organizzata sono sempre più raffinate, sempre anche meno facili da capire. Questo il ragionamento, noi tra l'altro il ragionamento che abbiamo portato avanti con la prefettura anche quando abbiamo incominciato a parlare di white list, di tutte queste procedure, noi amministrazioni locali, i nostri tecnici che non sono abituati hanno bisogno di saper leggere anche tra le righe e di vedere, di avere le antenne drizzate, ma devono avere un po' di... questa è la formazione, considerando che piccola nota polemica sulla formazione, ci hanno obbligato a ridurre drasticamente tutte le cifre di bilancio sulla formazione, l'Unione a 2.000 euro complessivamente in bilancio per 400 dipendenti, non lo so, noi non so neanche quanto abbiamo arrivato a questo punto, pochissimo, però credo che sia un percorso di formazione che è fatto insieme all'Unione, fa tutti e quattro i comuni, tutti e cinque gli enti assieme, e su cui chiederemo logicamente anche un grosso contributo da parte della magistratura, delle forze dell'ordine, perché le antenne ce le hanno loro su questa roba, quindi da loro deve venire anche proprio un aiuto per capire dietro quale forme si possono nascondere queste forme. Ripeto, molti di questi atti legittimi, sia chiaro, vogliono dire al nostro interno presentimenti che rischiano veramente anche di incominciare a mettere un po' a dura prova tutto il sistema, però insomma li si fa volentieri, insomma. Sì.
Non so se è stata specificata, forse mi è sfuggita a me, l'unica anche cosa negativa è che tutti questi atti sono a carico, a spese zero, sono a carico del comune e lo Stato non trasferisce niente, quindi per i nostri comuni sono esborsi economici perché forma una persona e tutto questo sempre a carico nostro, invece se vanno bene gli atti è giusto farli, però con anche un pochino di risorse. Grazie.
Devo dire che tutti gli ultimi provvedimenti sono stati fatti così, una marea di norme ulteriori, cioè voglio dire di obbligo di pubblicazione a costo zero, cioè voglio dire tu la devi fare con la tua struttura, lo devi fare però senza spendere un euro in più, insomma.
Nella fase iniziale, poi molto probabilmente quando si sarà un po' rodata la macchina, anche i sistemi informativi messi a posto, così, però all'inizio è molto molto complicato, però insomma poi ci si riesce. Io dico con i nostri dipendenti che se per fare queste cose vuol dire metterci un po' più di tempo a fare altre cose, o io non è che possiamo impiccarci, cioè voglio dire, se aumentano i tempi di risposta purtroppo è perché aumentano le cose che dobbiamo fare al nostro interno. Bene, se non ci sono altri direi di mettere in votazione chi è a favore degli strumenti e modalità di controllo interno, approvazione e regolamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 dicembre 2012, numero 213. Bene, all'unanimità, c'è limitata eseguibilità come sopra? Bene. Il terzo atto è un atto di indirizzo politico che riguarda la proposta di individuazione dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale numero 21 del 21 dicembre 2012, avente ad oggetto misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. La legge di cui vi faccio riferimento, e poi se non l'avete avuto modo di scaricarla magari ve ne faccio già mandare una copia, è appunto una legge che ha fatto la Regione Emilia Romagna per dare anche per assicurare l'adeguamento dell'articolazione di funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza alla luce di varie disposizioni di riordino nazionali che sono arrivati su riordino territoriale a livello nazionale. Una serie di leggi, l'ultima di queste non ve la sto a dire, è quella del 7 agosto 2012, che è un po' tutto il riordino e che ha a che fare anche con la definizione, tutto quello che è stato, tutta la grossa discussione sulle province, che poi di fatto è stata un po' andata, cioè una grossa discussione che ha portato al niente, però insomma c'è stata, e quindi la regione ha dovuto fare comunque una legge che desse delle indicazioni per definire chi faceva cosa, anche definire alcuni aspetti, soprattutto per quello che riguarda, che non interessa i nostri comuni, però che riguarda alcuni comuni, per quello che riguarda le comunità montane, alcuni comuni che avevano comunque l'obbligo, perché al di sotto di una certa soglia, a fare una serie di funzioni assieme, insomma, quindi tutta una serie di normative nazionali che impongono comunque un riordino territoriale. Io devo dire, e so che questa affermazione potrà anche suscitare qualche risposta in senso contrario da parte delle minoranze, però devo dire che il nostro comune, assieme agli altri tre che costituiscono l'Unione, di fatto hanno portato avanti questa impostazione nel momento in cui hanno fatto l'Unione, facendo quella che noi abbiamo sempre chiamato una riforma dal basso, rendendoci conto a un certo punto della nostra storia che una serie di funzioni non aveva più senso e non era più possibile gestirle unitariamente, ma aveva più senso gestirle in una area vasta, e facendo anche una scelta molto particolare su questo, a differenza, lasciatemelo dire con un po' di orgoglio oppure un po' di vanagloria, adesso non so neanche come dire, facendo una scelta molto anche discussa, a cui siamo arrivati dopo una serie di discussioni, che voleva dire costituiamo un'unione che sia un'unione formale, sostanziale, non un'unione formale. Lo dico perché poi in questo provvedimento c'è anche tutta una serie di indicazioni sia su quello che è le competenze, come dicevo prima, che rimangono in capo alla regione, le competenze che rimangono in capo alle province o alle nuove province riorganizzate, se arriveremo a riorganizzarle, una serie di competenze che rimangono in capo all'area vasta. E tentando logicamente nel fare questo di evitare sovrapposizioni, duplicazioni e quindi delle perdite, cioè delle sovrapposizioni inutili. L'altra cosa che poi logicamente definisce è e spinge logicamente, perché poi vi è anche una spinta a livello nazionale, alla costituzione dell'Unione e decide e dice come queste unioni devono essere fatte. E dice le unioni devono essere fatte trasferendo il personale quindi e le deleghe esattamente come quello che abbiamo fatto noi. È per quello che dico che un po' di mettendo anche una serie di indicazioni rispetto a come poi devono essere costituiti gli statuti, queste cose devo dire che sono tutte cose che comunque nel nostro statuto, nel nostro percorso sono già state fatte, quindi da questo punto di vista non dobbiamo adeguare cose che invece dovranno fare altre unioni questi percorsi. Con questo atto di politico nella legge si dà tempo ai comuni 60 giorni per andare a individuare quelli che sono gli ambiti ottimali, la famosa area vasta, quindi quali sono gli ambiti ottimali su cui puoi esercitare una serie di funzioni. Gli ambiti, e dà anche un'indicazione su come devono essere individuati questi ambiti ottimali. Prima di tutto dice, nel caso in cui ci sono delle unioni, tutti i comuni che fanno parte dell'unione devono far parte dell'ambito ottimale. Di una o più unioni, però tutti quelli che fanno parte delle varie unioni devono fare parte dello stesso ambito ottimale. Si dice che deve coincidere, ove possibile, comunque tendenzialmente deve coincidere con il distretto sociosanitario, ci deve essere, scusate che adesso lo prendo da qua che faccio prima, che è sulla legge, dice quello che è il distretto sociosanitario nel caso in cui ci sono ci deve essere coincidenza tra l'ambito ottimale del distretto sociosanitario, che deve essere rispettato il limite minimo demografico di 30.000 abitanti, i comuni devono appartenere alla medesima provincia e poi ci deve essere contiguità territoriale. È logico che l'ambito ottimale di cui stiamo parlando noi coincide esattamente con l'Unione Terre d'Argine, che ha già tutte queste caratteristiche racchiuse dentro sé. Per noi è molto semplice, in altre situazioni non è così semplice, devo dire. Quindi noi andiamo a individuare come ambito ottimale l'Unione Terre d'Argine, la nostra unione, costituita dai nostri quattro comuni. Visto che vi è anche un'indicazione su quelle che devono essere le materie minime gestite in forma associata o unione nel momento in cui c'è l'unione, dicendo che due sono obbligatorie, sono i servizi servizi informativi e i sistemi informativi e le tecnologie dell'informazione devono essere obbligatoriamente gestite assieme, poi definisce che tre su quattro delle materie devono essere di materie individuate devono essere obbligatoriamente svolte in maniera unitaria. Le quattro materie che vengono individuate non solo dalla legge regionale ma anche da quella nazionale è la legge 74, direi, che lo va a individuare. Le quattro materie che sono previste sono pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale, nonché la partecipazione e pianificazione territoriale di ambito di livello sovracomunale, attività in ambito comunale di pianificazione e protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, derogazione delle relative prestazioni ai cittadini, polizia municipale e polizia amministrativa locale. Noi abbiamo la fortuna che di queste quattro materie, due le svolgiamo già in unione, che sono appunto la polizia locale e i servizi sociali. Con questo atto diamo anche, visto che dovrà essere obbligatoriamente, le tre funzioni devono essere obbligatoriamente, così si dice nella legge, svolte in forma d'unione entro il 1 di gennaio del 2014, diamo come indicazione politica quella di mettere all'interno dell'Unione anche il sistema di protezione civile. Devo dire che già adesso, peraltro, vi sono previsti dei pezzi nei vari piani di emergenza, nei momenti in cui si allerta, e poi lo deve fare il prefetto, però insomma di fatto il COM, che è proprio il centro operativo multicomunale, che è costituito dai nostri quattro comuni, quindi già adesso una parte dei nostri piani di emergenza prevede questa forma d'unione. Andiamo a definire all'interno a dare indicazione politica che venga portata all'interno dell'Unione l'attività appunto di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. Questo è quanto. A chi la parola per chiarimenti, domande, dichiarazioni? Pietri.
Beh, facile immaginare che questo è un documento che non condividiamo, è un documento di indirizzo politico che ovviamente visto dalla vostra parte non fa una piega, perché comunque ovviamente è coerente rispetto a quello che voi avete sempre detto e in modo altrettanto coerente siamo contrari proprio perché comunque abbiamo sempre avuto una visione diversa, e in particolare dell'ambito. E per cui abbiamo sempre detto che come dire, un'unione con Carpi, Soliera, Novi non era, anche storicamente, non faceva parte, ecco, della nostra storia, per cui abbiamo sempre detto, ma questo è scritto anche nel programma elettorale, insomma, piuttosto uniamoci con Modena, ecco, questo è quello che noi abbiamo sempre sostenuto. E ovviamente il discorso di trasferire il servizio di protezione civile rimane sempre coerente con quelle che sono le vostre politiche, per cui insomma è un aspetto che sicuramente ha senso, può aver senso. Il nostro voto sarà contrario. Volevo dire altre cose, ma sinceramente non me le ricordo. L'età evidentemente comincia a farsi sentire. E niente, insomma, il nostro voto è contrario, ma proprio perché comunque è un indirizzo politico completamente... Ecco, volevo dire una cosa sulla protezione civile, perché mi è venuto in mente, ho visto una delibera di giunta che modifica il piano di emergenza, per cui chiedo ancora una volta in Consiglio Comunale che magari se ne parli con il Consiglio, comunque che magari venga illustrata questo aspetto, ma esce dal tema attuale, per cui chiedo che magari ne venga data magari un'illustrazione, una commissione territorio o quant'altro. E basta, non dico più niente, il nostro voto sarà contrario.
Altri? Gasparini.
Il nostro voto sarà favorevole perché... Io ci credo sempre di più nell'Unione, perché da quando sono in Unione vedo che alcune cose si stanno facendo, si stanno muovendo, e come dicevo l'altra sera in commissione, mi fa piacere perché in Unione alcune persone delle minoranze stanno votando molte volte a favore di alcuni provvedimenti presi, perché si stanno rendendo conto che effettivamente, insomma, basta guardare le cose, basta guardare come vengono svolte le cose, come si fanno le cose, una su tutte, mi viene in mente il terremoto che abbiamo avuto. Il fatto di essere in Unione sicuramente ci ha aiutato tutti quanti. Non ci fosse stata questa cosa, sicuramente sarebbe stato più difficile gestire tutto. A maggior ragione la protezione civile ritengo che sia utile, che venga coordinata a livello dell'Unione, perché effettivamente se uniamo le forze sicuramente ci muoveremo, secondo me, molto meglio rispetto a quello che già facciamo di bene adesso. Quindi penso che il nostro voto sarà favorevole per tutti questi motivi. Grazie.
No, aspetta.
Sono la minoranza, quella più rappresentativa in Unione, volevo solo dire questo.
Se non ci sono altre, volevo solo, non so se vuoi, il documento che è stato approvato in giunta non è la modifica del piano, ma è la modifica della costituzione del COC, dei nominativi. Perché nel vecchio piano c'era praticamente ancora la dottoressa Motolese, sì, che non c'è più, e quindi abbiamo dovuto adeguare il piano. Però va bene, non c'è problema, magari facciamo... E poi abbiamo aggiunto una funzione amministrativa, comunque ci può stare che facciamo un'illustrazione anche in Consiglio Comunale, non c'è mica problema, anzi. Va bene, chi è? Mettiamo in votazione l'atto di indirizzo politico, proposta di individuazione dell'ambito territoriale ottimale in senso dell'articolo 6 della legge regionale Emilia-Romagna aggiunto misure per assicurare il governo del territorio e le funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Chi è a favore? Contrari?
Allora,
a favore?
Contrari sulla mano.
Tutte le minoranze.
5, tutta la minoranza.
A favore la maggioranza, contrari le minoranze. C'è l'immediata esigibilità come sopra. Bene. Stasera parlo solo io. Allora, il quarto punto è modifica del regolamento edilizio per l'installazione di moduli provvisori per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive dopo gli eventi sismici del 20 e 29 maggio, introduzione del capitolo 14, manufatti temporanei necessari a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, provvedimenti. Di fatto noi, poi devo dire che non è fortunatamente... non ne avremo molto bisogno di applicare questo articolo, però visto che nelle varie normative che si sono susseguite a seguito del sisma, sia dalla legge 74 che delle varie ordinanze, visto che c'erano alcuni aspetti che non erano definiti bene fino in fondo, abbiamo deciso, come peraltro gli altri comuni hanno già fatto anche prima di noi, devo dire, ma insomma noi non avevamo questa urgenza che avevano gli altri comuni, abbiamo aggiunto al nostro regolamento edilizio un capitolo che è proprio legato al manufatti temporanei necessari a seguito del sisma. E vi sono praticamente l'articolo 62, che è disposizione temporanea per la delocalizzazione delle attività produttive colpite dagli eventi sismici. Di fatto noi andiamo a definire, riprendendo una parte anche delle cose già previste all'interno delle varie ordinanze, in modo particolare quella dell'ordinanza 3 del 22 giugno, ma poi andando anche a definire alcuni aspetti, soprattutto per quello che riguarda le tempistiche, le modalità con cui è possibile, nel caso in cui ci sia un immobile produttivo, e per immobile produttivo si intende anche un immobile a attrezzi agricoli, per capirci, perché poi noi di fatto è questo che abbiamo. Nel caso in cui vi sia il bisogno di costruire un ricovero temporaneo per sistemare quello colpito dal sisma, andiamo a individuare sia le modalità con cui possono essere fatte le presentazioni, le domande, che è una modalità certamente più semplice, più semplificata rispetto agli altri, alle situazioni normali. Andiamo a definire che vi è la possibilità, nel momento in cui si è realizzato questo ricovero temporaneo, bisogna partire iniziare con i lavori di recupero entro 18 mesi e 180 giorni, sono per poi 18 mesi, entro 180 giorni, e poi che nel momento in cui c'è il rilascio dell'agibilità dell'edificio si deve demolire l'immobile entro 30 giorni. Questo nel caso in cui chi ha realizzato questo immobile abbia intenzione di demolirlo, soprattutto non abbia all'interno della propria area una possibilità edificatoria. Nel caso in cui invece vi è la possibilità vi è una capacità edificatoria, quindi sarebbe possibile mantenere questo immobile, questo è possibile se rispetta una serie di requisiti a cui si va in deroga. Per quelli temporanei che poi vengono demoliti, che sono le distanze dai confini, che sono le distanze dalle strade e anche una serie di facilitazioni amministrative. Quindi nel caso in cui si decida e si abbia la possibilità di mantenere in piedi questo ricovero temporaneo, è possibile farlo però all'interno, logicamente, del sistema, tra virgolette, normale della realizzazione di questi immobili. Come dicevamo anche in commissione, gli immobili fortunatamente non sono tanti, molto probabilmente potranno essere due, anzi quelli di cui conosciamo sono due, uno di questi ha già realizzato un immobile che però doveva già realizzarlo e ha delle capacità edificatorie, quindi non ha neanche seguito questo percorso, ma ha seguito il percorso normale perché comunque dopo lo mantiene su e ha la possibilità di farlo. E l'altra non ha ancora deciso bene cosa fare, quindi può anche darsi che non aggiunga neanche questa cosa. Però noi sì, ci sembrava importante fare comunque questa modifica, perché in questo modo sistemiamo alcuni aspetti che erano un po' incerti, diciamo, nelle ordinanze normali. Domande? Dichiarazioni? Pietri.
Beh, diciamo che a 9 mesi dal sisma, se veramente ci fosse stato bisogno di una procedura di emergenza, ci saremmo, cioè, visto che sono passati 9 mesi, forse ci saremmo trovati i cittadini con le forche in mano a spronarci a fare questo tipo di modifica del regolamento, per cui così non è stato, grazie al cielo il nostro comune è stato solo sfregiato dal terremoto. E questo è un regolamento che ne abbiamo parlato in commissione e lo condividiamo, anche perché riguarda solo quei pochi edifici rurali e non, giusto, che sono stati di attività produttive, che sono state danneggiate dal sisma e che comunque prevede la demolizione, il sindaco l'ha detto anche il caso, la demolizione una volta che comunque l'edificio danneggiato è stato sistemato. Lo dico e voglio fare un inciso perché l'Italia è un paese dove le cose più provvisorie sono le cose più definitive. Ce lo diciamo tante volte e su questo siamo assolutamente d'accordo, credo tutto il Consiglio Comunale, che le cose vanno fatte bene e in questo caso si dà un'opportunità a pochi privati, perché grazie al cielo sono pochi quelli che hanno subito danni, ma nel caso in cui sfruttino questa opportunità assolutamente devono comunque rientrare, ma sarà sicuramente così, in quello che comunque il regolamento prevede. Il nostro voto è favorevole.
Bene, direi di mettere in votazione. Chi è a favore quindi della modifica del regolamento così come descritto? Bene. All'unanimità, cioè limitata eseguibilità come sopra. Bene. Allora, il quinto punto all'ordine del giorno è il regolamento delle forniture dei servizi in economia e regolamenti dei lavori in economia, modifiche e integrazioni. Queste modifiche che riguardano due regolamenti, ma di fatto sono lo stesso tipo di modifica, riguardano praticamente un adeguamento a una normativa nazionale che è la numero 70, no, anzi, leggo la legge numero 106, che di fatto va ad aumentare la soglia al di sotto dei quali non è, si può fare un affidamento in economia. E prima, in precedenza, la legge, dicevo, e anche in commissione sembra che faccia un po' botte con la roba che riguarda tutti i controlli di gestione, tutta quella trasparenza, anticosa, invece poi insomma di fatto rientra un po' all'interno di questo. E la soglia è di 20.000 euro che è stata innalzata a 40.000 euro. Di fatto, sia per quello che riguarda la realizzazione dei lavori che la gestione di beni, acquisto di beni e servizi, esatto, non mi ricordo mai come si chiama. Al di sopra di questa soglia e fino ai 200.000 euro, poi anche su 200.000 euro vi spiego una cosa che abbiamo aggiunto, è possibile fare sempre lavoro in economia, ma richiedendo almeno 5 preventivi. Noi devo dire che al di sotto di questa soglia non è che non chiediamo preventivi, solitamente almeno 2 o 3 preventivi li chiediamo comunque, quindi non è che è un affidamento diretto, però diciamo che c'è una ricerca ai preventivi, non c'è un vero e proprio bando, non c'è quindi una vera e propria procedura che comunque complica la vita. E i 20 sono passati dai 20 ai 40 mila euro perché 20 mila euro sono effettivamente molto pochi, quindi a volte si rischia di mettere in piedi anche un procedimento molto complicato e molto lungo per quote che sono irrisorie. È logico che per i comuni di Campogalliano cominciano a diventare interessanti, per alcuni comuni molto più grandi di noi 20 mila euro sono veramente noccioline. L'altro dato che c'eravamo, abbiamo poi modificato in tutti e due i casi, sia per quello che dell'acquisto di beni e servizi che dei lavori, aggiunto una modifica, e io dicevo prima la soglia sono 200.000 euro. 200.000 euro derivano dalla Comunità Europea, quindi visto che è un limite che spesso viene cambiato, abbiamo deciso di, sì, ogni 2-3 anni, abbiamo deciso di mettere all'interno della normativa il riferimento fino all'importo inferiore a quello indicato dal regolamento della Comunità Europea. Ora 200.000 euro, però se domani, se tra un mese cambia, invece che essere 200, è 210 o 180, noi prendiamo il riferimento quello della Comunità Europea. Quindi non c'è bisogno di cambiare il regolamento tutte le volte. Questo è quanto. Se ci sono delle domande, se il segretario vuole aggiungere qualcosa. Domande, se ci sono domande, richieste di chiarimenti, Pietri.
Io ho una domanda. Questa legge del 2011 dice che aumenta la soglia da 20.000 a 40.000, ma questa soglia massima in cui si può fare un affidamento diretto è obbligatoria o i comuni possono scegliere di farla più bassa? È una facoltà. Allora esprimo, come dire, un dubbio che ho, ma su questo non è una questione né politica, voglio dire, credo che ci si possa confrontare molto apertamente. Non sono tanti 40.000 euro? Nel nostro regolamento non possiamo magari inserire quello che in realtà già facciamo? Cioè si passa da 40.000 a 40.001, dove dobbiamo chiedere 5 preventivi, giusto? E fare una selezione pubblica, una procedura comunque... Ok, si chiede comunque, c'è una procedura più stringente, più insomma, per cui il nostro è un comune piccolo e 20.000 sono tanti soldi, 40.000 ancora di più. Secondo me 40.000 sono troppi, ecco, è questo quello che mi sento di dire, per cui lo metto come elemento di ragionamento, o che mettiamo nel regolamento che sotto ai 40, dai 20 ai 40 comunque in ogni caso si devono chiedere almeno 2 preventivi, non so se c'è la possibilità, o 2 o 3 preventivi. Diversamente, fare un affidamento diretto per importi di 40.000 secondo me è un importo, per quello che poi è la nostra realtà, a mio avviso troppo alto, ecco, però su questo mi confronto apertamente, voglio dire, sono anche pronto a cambiare idea, ecco, però mi sembrano troppi.
Altri? Tutto, cioè tutto, sia che siano lavori, cioè il lavoro di ristrutturazione della palazzina B, sono stati 25.000 euro, 30.000 euro, 30.000 euro. Quindi noi abbiamo chiesto 5 preventivi, perché all'epoca avevamo i 20.000 euro come cosa, abbiamo chiesto 5 preventivi, senza fare l'evidenza pubblica. Cioè l'evidenza pubblica, attenzione, l'evidenza pubblica c'è sempre, non è che non c'è. Un conto è l'evidenza pubblica per cui fai un'asta vera e propria, dove dopo tu hai logicamente hai un iter procedurale molto complicato, molto complicato, molto più lungo. Un conto invece è il chiedere 5 preventivi, per cui tu li chiedi in forma pubblica, perché non sono però segreti, però è l'ufficio che invita ed è lui che decide.
Ma noi lo facciamo però.
No, lo facciamo anche già, lo facciamo già adesso. Nella prassi noi adesso, nel regolamento già adesso, allora sì, nel regolamento dice 40.000. Adesso la soglia è 20.000, finché non abbiamo approvato questo atto, al di sopra adeguato questo atto, i 20.000 sono la soglia al di sopra dei quali, dai 20 ai 200.000, bisogna chiedere 5 preventivi. Il ragionamento era, visto che comunque su alcuni tipi di attività, soprattutto sui lavori, è sempre più facile che ci siano 40.000, 40.000 è diventata la soglia quasi minima, e spesso poi qua lo dico, i lavori si fanno in due tempi, proprio perché ho due modalità, si attivano in due percorsi diversi, proprio per semplificare le cose, diventa molto più comodo. E poi dopo noi abbiamo dato l'input agli uffici che anche al di sotto dei 20.000 adesso, ma sarà anche al di sotto dei 40.000, si chiedono almeno 3 preventivi, perché mettere un po' di concorrenza, mettere un po' di confronto, logicamente è sempre meglio, insomma è sempre positivo. Perché questo serve? Perché serve nel caso in cui ci sia un lavoro urgente, e in questo caso si può fare anche senza bisogno di fare preventivi, cioè ne fai fare uno e lo fai e lo affidi, insomma, soprattutto se sono questioni molto urgenti, molto complicate. Faccio un esempio, così ci capiamo, si rompe il tubo della scuola, perché è capitato, ok? Non è che io chiamo 5 preventivi, faccio la ditta 5 e poi dopo decido. Chiamo, lo devo fare urgentemente perché ci sono i bambini a scuola e non posso rimanere al freddo, chiamo la ditta che è quella che ci fa di norma le manutenzioni nella scuola, perché lo dico perché è capitato, non più tardi di 3 settimane fa, indipendentemente da quello che è il preventivo, perché poi il preventivo addirittura l'ho imparato dopo, quindi insomma i 40.000 euro logicamente per noi è un margine un po' più ampio che ci permette di avere un'elasticità in più. Fatto salvo che, ripeto, abbiamo dato l'input e non è stato così semplice, lo confesso, agli uffici che comunque devono chiedere i 3 preventivi. Dopodiché a me verrebbe da dire che è alta la soglia di 200.000 euro sul lavoro in economia, però insomma...
È la soglia europea.
Quella è la soglia europea, però quella è la soglia europea. Poi a volte poi si fanno le evidenze pubbliche anche al di sotto...
Sì,
cioè,
nulla
impedisce di fare evidenze pubbliche anche al di sotto di 200.000 euro. Questa è una scelta che tu puoi comunque applicare oppure no. Rosselli.
Io però dico questo, che effettivamente io non parlo dai 40 ai 200.000, intanto diciamo che i 200.000 per il Comune di Campogalliano sono molti, per il Comune di Modena sono forse una sciocchezza, quindi il fatto della normativa, che la normativa europea impone a tutti questo ragionamento qui è proprio una deficienza della normativa europea, perché potrebbe anche rapportarlo alla grandezza del comune, questa cosa qua, voglio dire, fare più scale, voglio dire. Bene, allora, quelli dai 40 ai 200.000 siamo obbligati a fare 5 preventivi, obbligati?
No. Dà la possibilità di...
Cioè, un momento. No, scusate, io ho capito un'altra cosa, che il bando è una cosa che implica molto, molto lavoro anche da parte del comune, una commissione, la definizione di un bando, tempi, eccetera, eccetera. Invece, dai 40 ai 200.000 occorre che il comune chieda 5 preventivi, è obbligato questa cosa qui o no? Cioè, allora, quindi non deve fare il bando, ma deve chiedere obbligatoriamente.
Scusa, il discorso è questo qua. Non è che è obbligato a non fare il bando, è obbligato a chiedere 5 preventivi.
Certo,
se vuole fare il bando lo fa.
Lo fa, questo okay. D'accordo.
E questo che dicevo, non è un obbligo, ma è una...
Benissimo, però diciamo che se il comune non vuole fare il bando, al di sotto dei 200.000 può non farlo, al di sopra deve farlo. Al di sotto, dai 40 ai 200.000, però... occorre che il comune, diciamo, tenga gli atti, credo, 5 preventivi?
Un attimo, no. Perché io, sì, adesso, io ho voluto semplificare troppo la cosa. Non è che sempre, ci deve essere una condizione che la assuma urgenza. Giusto?
No, Stefania, scusate, ancora vado oltre, perché forse non l'avete riguardato, ma l'economia vuol dire sono alcune categorie di beni e servizi e di lavori, non è su tutto, guardatevelo, perché noi l'abbiamo adesso riscritto tutto in modo che venga coordinato, ma sono indicati quali sono, voglio dire, capito? Sono individuate le categorie di atti, scusa Stefania. Dove sono indicati, e questo lo prevede anche questo la normativa, cioè l'ente che individua quali sono, diciamo, i beni e servizi di più facile utilizzo. Allora, se andate a vedere, per esempio, i lavori in economia, l'articolo 3, sono indicati cosa sono, quali sono i beni immobili e che tipo di lavori anche, sono specificati, capito? Fra l'altro strade, piazze, parchi pubblici, sono indicati. Poi è vero che riguardano la stragrande maggioranza, ma devono essere prima individuati nelle categorie da parte del comune, devono essere in queste classi per capirci, insomma. E qui lo dice espressamente. Idem per quanto riguarda anche i beni e servizi. Se andate a vedere, ci sono le tipologie, cancelleria, arredi, attrezzature per locali, stanze, cioè non tutte qua dentro, ci sono alcune cose che non vi rientrano come categoria. Quindi c'è la madre, diciamo, il fondamento è questo. Posso fare questi acquisti di beni e servizi o di lavori se rientrano in questa tipologia di lavori in economia. Dopodiché andiamo a vedere poi dentro anche l'importo con le differenze che dicevamo prima, in maniera più semplificata per quelli più bassi, in maniera più formale, diciamo, per quanto riguarda dai 40.000 fino ai 200.000. È così che prevede la normativa, come va costruito, insomma, il sistema.
Posso riassumere un attimo per capire io, tra l'altro. Quindi su questi tipi di beni, di acquisti di beni e servizi o individuati nel regolamento, se abbiamo una spesa di 150.000, noi possiamo fare il bando se vogliamo, se non vogliamo non lo facciamo, però non possiamo andare a trattativa privata, o meglio, no, dobbiamo, scusa, adesso a parte i termini, dobbiamo chiedere e quindi tenere agli atti almeno 5 preventivi, questo tra i 40 e i 200.000. Poi è chiaro che la Giunta sceglierà il preventivo che gli è più, il dirigente addirittura. Sono altri, ci sono ancora peggio, voglio dire, bene, sì sì, scusate, no, ancora meglio, va bene, ancora peggio, va bene. Bene, allora, quindi il dirigente in autonomia, portando a casa questi 5 preventivi, può sceglierne uno. Quello, giustamente, va bene, d'accordo, ma sì, no, 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 la gara, no, no, no. No, no, sì, sì, sì. Ma io capisco, no, capisco. Ma certamente, ma ci mancherebbe. Io ho 5 preventivi con 5 prezzi diversi e non prendo il più basso perché secondo me chi me l'ha presentato non è particolare. Non lo so, voglio dire, forse si dirà prima. Sì.
Se non è così lo devo motivare, devo indicare perché, forse c'è una caratteristica,
esatto.
Ma dico guardiamo ma, caso per
no,
caso.
No, ma io sono d'accordo su questa faccenda qua, assolutamente, voglio dire. Il fatto è che il regolamento dice 5 preventivi, giusto? E credo, almeno ho capito, che il dirigente che prende la decisione di prendere un preventivo anziché l'altro ne deve avere 5 davanti, e i 5 preventivi devono... Allora, questo succede dai 40 ai 200.000. Invece fino ai 40.000... può anche decidere sulla base di un preventivo solo, cioè sulla base di una...
Però nella prassi, anche perché non conviene neanche al responsabile, perché ci si confronta sempre, conviene,
perfetto,
come faccio
esattamente.
A scegliere il
Mi
meglio?
Scusi, è vero questa vicenda qui. Allora, il fatto che il Comune abbia come buona norma interna del buon padre di famiglia, come si dice, comunque anche sotto dei 40.000 euro, di chiedere 2 o 3 preventivi, è corretto, mi piace, va bene, e però scriviamolo nel regolamento, perché no? Adesso ho capito, va bene.
Il problema è che dopo diventa obbligatorio e quando abbiamo l'urgenza non possiamo usare l'urgenza, diventa questo il problema, eh? Cioè c'è un limite che ti dai, poi dopo, ripeto, nella prassi lo si fa, tra le altre cose adesso c'è anche tutta una serie di non problematiche, di obblighi ad utilizzare le gare Consip, ad usare il mercato pubblico telematico, come cavolo si chiama, mercato elettronico telematico, per cui tu devi lanciare le aste su internet, cioè c'è tutta un'altra serie di anche di alcuni casi anche che complicano ulteriormente la vita, però fa lo stesso, che ti obbligano anche a scegliere già delle situazioni, la Consip è una gara che fanno a livello nazionale, tu sei obbligato ad andare da quello individuato dalla Consip, penso ad alcuni, sì, su alcune questioni. Il ragionamento è quello che noi abbiamo bisogno di uno strumento che da una parte ci garantisca rispetto alla trasparenza, alla scelta delle cose, dall'altra però ci dia la possibilità, nel caso in cui ci sia anche, ed è definita la somma urgenza, a usare degli strumenti più semplici e più immediati, se no diventa veramente difficile a volte, dove, ripeto, e ho fatto il caso che è capitato veramente 3 settimane fa, in quel caso noi avremmo dovuto fare le procedure, chiedere 3 preventivi eccetera, e quindi diventa tutto molto più complicato e più ingessato. Questo è il motivo che ci ha portato a tra l'altro mi ricordo che già quando avevamo definito, poi c'era assessore al bilancio all'epoca Lella, quando avevamo definito i 20.000 euro abbiamo molto discusso perché i 20.000 euro ci sembravano bassi e quindi già noi avevamo molto discusso per questo, perché vi posso assicurare che 20.000 euro spesso sembrano molti, ma poi molte delle cose che noi facciamo sono sempre al di sopra dei 20.000 euro, insomma, quindi spesso al di sopra dei 20.000 euro.
È preciso solo, ecco, a completamento del ragionamento del sindaco, che veramente ormai c'è sempre l'obbligo, sempre di più, dobbiamo confrontarci comunque con la piattaforma Consip Intercenter, che è la stazione appaltante a livello regionale, creata dalla regione Emilia-Romagna. Sempre di più ci sono ogni giorno maggiori convenzioni attive. Quando c'è una convenzione attiva, nel senso che io devo guardare, verificare se c'è quello che io devo comprare, per farvi capire, per i beni e servizi, se c'è io ho l'obbligo o di aderire a quella, quindi il prezzo, la gara è già stata fatta, su questa piattaforma, oppure se io voglio discostarmi devo trovare il fornitore che mi faccia anche un centesimo in meno. In questo senso è positivo, da questo punto di vista c'è un confronto obbligatorio rapporto qualità-prezzo, capito? Quindi sempre di più ormai credo che ci stiamo riducendo molto la nostra autonomia per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, perché quando c'è Consip, Intensento, il mercato elettronico, tu hai l'obbligo di andare lì. È un obbligo con responsabilità a carico del funzionario che non lo fa, molto forte, quindi disciplinare, contabile, erariale, quindi insomma le cose in questo senso stanno andando in maniera molto rigorosa, ecco, da questo punto di vista.
Una cosa per cercare di togliere un po' di burocrazia, perché in effetti noi ci lamentiamo tanto che gli enti locali sono lunghi, che non fanno le cose, ci mettiamo un sacco di tempo a decidere le cose. Questo credo che almeno per le spese non enormi ci dia la possibilità di essere più snelli. Una cosa soltanto, abbiamo appena approvato l'altra cosa del controllo di gestione finanziaria. Cioè a un certo punto io credo che se crediamo in questo, a maggior ragione, insomma, io credo comunque che ci sarà qualcuno che verificherà questi soldi come sono stati spesi. Penso anch'io, ecco, semplicemente questo.
Sì, Pietri.
Ma noi, premesso che quello che abbiamo votato prima, ovviamente è un documento condiviso, ma ne abbiamo già parlato prima, noi rimaniamo perplessi su questo ragionamento della soglia dei 40.000. Perché comunque 40.000 non è una cifra piccola, e se è vero che comunque ci sono fornitori storici, metterli comunque in competizione anche continua porta sicuramente, può portare a dei risultati in termini economici e anche può anche dare contributo per scelte o per idee. Per cui, a nostro avviso, questa modifica per quello che riguarda la soglia di affidamento diretta ai 40.000, poi è chiaro che l'urgenza o la somma urgenza sono ragionamenti che sono condivisi, però questo aspetto dell'affidamento diretto, cioè quindi aumentare la soglia sopra i 20 fino ai 40, è un aspetto che ci lascia perplessi. Per cui il nostro voto sarà di astensione, perché comunque votare contro no, però comunque per i motivi che ho spiegato decidiamo di astenerci.
Dicevo, cosa ho fatto? Se non ci sono altri, direi di mettere in votazione, quindi chi è a favore del regolamento delle forniture dei servizi in economia, regolamento dei lavori in economia, modifica e integrazioni, chi è a favore? Allora, a favore maggioranza e centrodestra per Campogalliano, contrari, astenuti?
C'è anche l'immediata eseguibilità.
C'è anche l'immediata eseguibilità come sopra. Il sesto punto è la comunicazione sull'utilizzo del fondo di riserva 2012. Sapete che abbiamo l'obbligo di comunicare come abbiamo utilizzato il fondo di riserva, che è stato utilizzato, come vedete, dov'è? Di approvare il prelievo dei fondi al capitolo 2000, il fondo di riserva come d'allegato su BA, che io non c'ho anche qua, che sono praticamente stati prelevati per un aumento di 8.700 euro sulle servizi sociali per l'Unione Terre d'Argine, aumento di 8.000 euro per le spese di manutenzione immobili e gestione patrimonio, abbiamo aggiunto 8.000 euro per arrivare a 63.000 euro, e poi altri, e poi è stato logicamente e quindi il fondo di riserva è stato ridotto, non mi veniva la nome, di 16.700 euro. Ci sono delle domande, questa è una comunicazione che dobbiamo fare, quindi non devo fare niente, giusto? Bene. Niente, non ce la posso fare stasera. L'altro, il settimo punto, che è la comunicazione di variazione del nome del gruppo consigliare Il Popolo della Libertà, che diventa il Popolo della Libertà, Fratelli d'Italia, Centrodestra, Nazionale per Campo Gagliano. Ok? È arrivata la comunicazione. Se vuoi aggiungere qualcosa, prego. Uberti.
No, è semplicemente una variazione di nome, in quanto io sono diciamo uscito dal PDL e ho aderito a questo nuovo partito che è Fratelli d'Italia, quindi è solo una variazione di nome del gruppo consigliare, tutto qua.
Ne approfitto prima di lasciarvi ai festeggiamenti di San Valentino, in perfetto tempo perché sono le 8:10, quindi perfetti. Il prossimo consiglio vi proponevo, adesso indipendentemente dalla data, così di trovarci al Museo della Bilancia, perché prima del consiglio, decidiamo se no se prima o dopo, comunque direi prima è meglio, ci troviamo al Museo della Bilancia perché vi facciamo vedere la mostra Numazu sul terremoto, che è veramente interessante, quindi come avevamo già fatto tempo fa, e poi invitiamo in consiglio comunale Libero 93 che ci fa il resoconto, sì. E poi abbiamo anche l'occasione di presentare il nuovo presidente Libero 93, che ormai è un anno che c'è, ma con il terremoto avevamo un po' perso, che è la Solisca Pedersoli. No, le elezioni del 24, ormai ci siamo. Dopo.